Ce lo racconta Bentivogli cosa vuol dire questo mercato a ribasso. Cioè, da una parte è una notizia diciamo molto negativa, no? L'idea che comunque questo sistema non regge, dall'altra però c'è un mercato che si riappropria delle proprie funzioni, no? Comunque non puoi sottopagare i piloti, ecco.
Beh, hanno dovuto rinunciare dall'Italia per questo, Hanno dovuto rinunciare a correre per
ma
la...
Non è esattamente il mio settore, io mi occupo di industria, di metalmeccanici, ma la situazione è abbastanza evidente. Cioè, bisogna iniziare a capire che un elemento della solidità d'impresa non è solo quello che fa vedere la capacità di fare acquisti, operazioni di compra, di acquisti di altre compagnie aeree, ma anche la sua solidità e la sua sostenibilità. Un'impresa in cui da un momento all'altro scappano letteralmente dei piloti è un'impresa fragile, può fare anche dei bilanci stratosferici eccezionali. E allora noi lo sosteniamo come FIMCISL dentro il nostro statuto, bisogna iniziare a premiare le aziende, le compagnie aeree, le aziende anche metalmeccaniche che rispettano l'ambiente e la dignità dei lavoratori. Questo è fondamentale, perché soprattutto in una situazione come il trasporto civile, in cui la sicurezza delle persone è fondamentale, se ci sono anche delle logiche prettamente economiciste anche sulla conduzione di un aereo o sulle manutenzioni, i rischi possono essere importanti. Nella prima fase Ryanair l'abbiamo tutti salutata come un aspetto assolutamente positivo. Io a battuta dicevo sempre, paradossalmente ha fatto più Ryanair per l'integrazione europea che Bruxelles con la sua politica spesso un po' eccessivamente.
E quindi ora diciamo appunto adesso 18.000 però si vede passeggeri che lasciati a terra,
e però
un'altra altri 400.000
cosa, anche dal punto di vista mediatico, far vedere questa operazione che erano pronti a comprare all'Italia, oggi se la situazione è questa rischiano di avere qualche problema loro, per cui
ritirati di fatto.
Non solo si sono ritirati, ma hanno fatto vedere che anche questa spacconeria con cui Oliri spesso lancia operazioni di acquisto di tutto il mondo, poi se non si rispettano i lavoratori, alla fine si diventa giganti con i piedi d'argilla.
Ci danno lezioni, no, perché ci danno tutti lezioni sull'antimafia, poi quando si vota il provvedimento ci sono certe forze che come sempre non votano, almeno ricordarlo non è male.
No, è chiaro che un inasprimento delle sanzioni reali però è una cosa assolutamente da salutare positivamente. Il problema è che la giustizia non funziona, c'è troppa certezza del contenzioso e non certezza dei diritti e delle pene delle persone. Ci sono in queste ore casi di assoluzioni di persone che hanno fatto una vita di inferno, io penso a Ottaviano del Turco da 5-6 anni e con tanto di registrazioni in diretta delle telefonate della sua vita privata e nessuno gli ha chiesto scusa. Oppure assoluzioni di situazioni di corruzione per Finmeccanica, in cui Finmeccanica in quei mesi ha perso commesse, ha perso tantissimi soldi nel bilancio, per cui io credo che sia giusta l'operazione che è stata fatta. Sbagliato chi dice no, è troppo poco. È chiaro che se seguiamo con un grado sempre maggiore della certezza che ci sia una verifica e una sanzione di ciò che non va, sicuramente facciamo una cosa positiva, ma non risolviamo definitivamente la questione. Noi abbiamo il problema della corruzione in Italia, è un problema che ha delle radici profonde. Quello che è accaduto a Amatrice con i cambi di residenza fa vedere...
Ieri ne abbiamo parlato ampiamente, ecco, perché era il cambio di residenza, cioè quei cittadini romani o di altre città che hanno messo la residenza per avere
sarebbe utile che si pubblicassero, sarebbe utile che si pubblicassero gli elenchi di chi è dentro la corruzione. No, beh, io perché lo si fa per persone invece che poi vengono assolte e invece la si fa franca? Uno ci prova e in caso si è portato via 970 euro al mese.
In caso si è portato via, però in questo caso... diciamo se in questo caso li beccano, che c'è una condanna
se
penale,
noi non comprendiamo
cui, insomma,
che c'è
dico,
un
non fate cose illegali perché poi venite puniti. Dai, facciamo
esatto,
questo
ecco,
piccolo
monito. In Italia allora, questa certezza non c'è.
Illegalità, vedo un venendo alla realtà, Bentivogli, lei che è un sindacalista, lo vede questo clima impaurito, indebolito, infragilito, uso un neologismo brutto?
Ma sicuramente sì, però troppo spesso c'è anche un ruolo, quello che si diceva adesso, sul mondo delle informazioni che esalta alcune notizie completamente false e sui social network su queste sembrano aver imparato la lezione che dava Goebbels, cioè la bugia ripetuta di orecchio in orecchio diventa la più inossidabile delle verità. Sembra proprio tutto costruito attorno a questo. Onestamente considerare il 13,4% della AfD in Germania lo considero preoccupante, ma in Italia i populisti che dicono cose anche più gravi, ne abbiamo sentita qualcuna anche questa mattina, qui in Italia sono ben più forti del 13%, e la differenza forte è che gli under 30 in Germania non hanno votato AfD, sono nuove generazioni fortemente europeiste che credono che l'Europa sia la soluzione e non il problema. Allora su questo è evidente, poi dal fatto di vedere Vittorio Feltri e Varoufakis che vanno d'accordo fa capire di come ci sia un cortocircuito molto pericoloso.
Spiegare che è un cortocircuito pericoloso?
Perché? Perché un
io
po'
ero così contenta
Feltri,
che
Feltri sicuramente
una volta tanto Feltri... no, una volta tanto c'erano due persone d'accordo.
Non tutte le notizie sono buone notizie. Feltri a volte si innamora dei suoi titoli trash e rischia poi di fare analisi trash. Noi abbiamo fatto lo scorso anno 36 miliardi di export, di surplus di bilancia commerciale grazie all'euro, cioè lo abbiamo fatto in esportazioni verso l'Europa e verso valute più forti dell'Europa, per cui grazie proprio all'euro. Spiegare che l'euro è un problema fa comodo per il popolino che non conosce queste cose, però è completamente falso. E mi sento di dire anche a Varoufakis, onestamente, dire che bisogna democratizzare l'Europa è un po' una banalità, perché lo dice anche Schäuble. Il problema è trovare soluzioni concrete per le persone. E io ricordo quando Varoufakis era ministro dell'economia in Grecia, purtroppo a Lesbo i migranti quando arrivavano erano scaricati sulla spiaggia e non c'era nessuno che li curava, anche quando lui faceva parte del governo. Io sono contento che oggi Tsipras abbia una linea di maggiore concretezza e si occupi dei problemi delle persone. Il fatto che nei media vadano così forti questi esperti e consulenti di vittorie che non hanno mai vinto nulla, io lo credo questo un rischio. E cioè la sinistra è fondamentale se porta dei risultati, se butta la palla in tribuna, alimenta chi tocca lo stomaco delle persone. Allora, e sul populismo la destra è imbattibile.
Varoufakis.
Fincantieri ha avuto un'espansione. Potrà portare efficienza ai cantieri di San Nazaire, quello che volete voi, ma insomma non mi sembra la fulgida vittoria di Alesia di Giulio Cesare su Vercingetorige.
Va bene,
sono d'accordo, innanzitutto questa vicenda dimostra che l'europeismo e il liberalismo di Macron è un po' zoppo, è molto più forte il suo nazionalismo industriale. Questo anche perché di fatto noi avevamo un risultato straordinario, una volta tanto con un'impresa italiana in testa, e cioè negli ultimi 20 anni la cantieristica mondiale asiatica aveva sorpassato quella europea. Nel 2016 per la prima volta siamo riandati avanti noi, grazie soprattutto alla leadership di Fincantieri. Non capisco perché, ne ho parlato lunedì a Parigi proprio con il sindacato francese, perché il sindacato francese all'unisono schierato prima di Macron con questa posizione. Perché
non volevano diventare italiani, insomma.
Ma questo, io non parlo di questioni di nazionalità, ma di nazionalismo industriale sì, questo è antieuropeista. Non capisco perché non mostrarono tutta questa ostilità e diffidenza con il 66% in mano ai coreani, e oggi con l'Italia invece si scatenano per avere questo 50-50 con le debolezze e le fragilità di cui diceva De Nicola. Allora io credo che su questo l'Europa fallisca, se non esiste la possibilità sui settori strategici, nel grande consolidamento che si fa in tutti i settori, con fusioni che avvengono in tutto il mondo, non riusciamo a partecipare come industria europea. E questo, su questo Macron, anche con il discorso che ha fatto alla Sorbona proprio martedì, ha dimostrato che ha fatto tantissimi bla 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 che però rischiano di avere poca concretezza.
Varoufakis, cosa ci insegna questa vicenda?